Alma Alexio. Benvenuti ad Alma Alexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. In questa decima puntata ascoltiamo Luca Ronconi, attore e regista teatrale italiano. Il maestro ha tracciato un bilancio del proprio lungo viaggio attraverso la scena in una lezione dottorale concentrata sugli aspetti della didattica teatrale, tenuta il 29 aprile 1999 in occasione della cerimonia per il conferimento della laurea ad honorem in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Buon ascolto!
In oltre 30 anni di attività, mi è capitato in più di una circostanza di dichiarare di non essere, a differenza di altri miei colleghi del passato e del presente, un regista teorico. Come spesso mi sono trovato ad osservare nel corso di interviste, dibattiti, di altri appuntamenti, il mio lavoro non nasce dall'applicazione di una teoria e nemmeno amo teorizzare a posteriori su di esso o sul teatro. Ho come l'impressione, infatti, che se lo facessi non sarei più in grado di cimentarmi in quella operazione sempre nuova che è la messa in scena di un testo. D'altro canto, una simile professione di fede in quella che con Goethe mi piace definire la delicata empiria non significa ovviamente che le mie scelte siano soltanto istintive o totalmente irriflesse, e che nel tempo, insieme ad un certo metodo di lavoro, magari problematico, più che fondato su vincolanti certezze, non abbia elaborato una mia personale visione dell'esperienza teatrale. Avendomi spinto, in un certo senso, a riesaminare il percorso fino ad ora compiuto, interrogandomi sui miei effettivi meriti e forse demeriti culturali, il conferimento della laurea ad honorem in discipline dello spettacolo da parte di un così prestigioso Ateneo mi ha dunque fornito l'occasione per tentare di tracciare una sorta di resoconto bilancio del mio ormai lungo viaggio attraverso la scena. Questo breve discorso è, non voglio dire lezione, perché in un simile contesto mi sento inadeguato a una formulazione così impegnativa. Non pretende certo di essere una dichiarazione di poetica, né ambisce a porsi come summa di un pensiero, di un sapere teatrale organizzato e sistematizzato. Restando fedele a quell'habitus o ruolo di zelante commentatore scenico di testi che ho assunto negli anni, con questo programmaticamente divagante intervento intendo piuttosto proporre alla vostra attenzione una rapsodia di note a margine intorno ad alcuni temi sui quali da tempo, da sempre, si è concentrata la mia di attenzione. La cornice, o forse dovrei dire il decor universitario in cui si viene a collocare questa mia estemporanea e, per quanto mi riguarda, del tutto inabituale esibizione, mi induce a sviluppare il mio ragionamento, meglio i miei ragionamenti, su due fronti. Credo infatti che l'anima dell'esperienza universitaria sia duplice. Da un lato la didattica, dall'altro la ricerca. Allora, spostando il punto di fuga delle mie osservazioni dall'aula al palcoscenico, proprio intorno alla pedagogia e alla ricerca teatrale verteranno dunque le mie osservazioni. Nella mia personale esperienza di regista, ma in tal senso che ben più illustri nomi mi hanno preceduto, il lavoro di messa in scena non è mai stato disgiunto dall'impegno didattico, essenzialmente concentrato sulla figura dell'attore. E in totale dissenso con la moda dello spontaneismo, con il mito della incondizionata libertà espressivo-creativa riconosciuta all'artista, messi in vigore nel nostro bel paese dal fraintendimento delle più legittime istanze eversive della cultura dei tardi anni Sessanta, sono convinto del fatto che per l'esercizio dell'arte scenica il cosiddetto talento sia necessario, ma non basti. per chi voglia intraprendere il mestiere dell'attore sia necessario sottoporsi a un serio e scrupoloso apprendistato. Qui il confronto fra il teatro di prosa, per usare un'etichetta logora, generica, ma non priva di una sua efficacia operativa. Il confronto dunque col teatro di prosa e l'universo adesso così vicino ma un tempo stesso così lontano del teatro per musica è in questa prospettiva illuminante. A fronte del durissimo iter di formazione cui musicisti e cantanti vanno incontro, che è un'imprescindibile garanzia dell'elevato livello tecnico professionale degli interpreti del teatro d'opera, spesso in questi ultimi anni in Italia siamo stati disposti ad avallare una pedagogia attoriale dell'ingenuità e della pseudoverità, pronta a giustificare ogni eccesso e ogni vizio di forma nel nome di sacrosanti diritti espressivi dell'attore discente. Orbene, non credo che questa prassi possa realmente tradursi in un buon servizio reso ai più giovani. In una civiltà teatrale fortemente segnata da una spiccata inclinazione ad organizzare l'esperienza scenica sulla base di parametri operativi generazionali e giovanilistici, e per di più dominata da modelli massmediali in base ai quali gli interpreti sono letteralmente consumati nel fulmineo ed effimero volgere dell'evento, quando non siano sostenuti da un più che solido patrimonio di tecniche, i giovani attori sono infatti destinati ad essere liquidati con la stessa rapidità e con la stessa indifferenza con cui si fa carta straccia del quotidiano del giorno prima. Formare un attore oggi significa dunque, in primo luogo per me, fornire ad un giovane gli strumenti tecnici per durare, animando in lui una passione che gli consenta di resistere e rispondere ai numerosi inviti ad andarsene, a lasciare il posto, che presto non potrà non ricevere dagli operatori culturali teatrali e dal pubblico. Nello sforzo di trasmettere un bagaglio di esperienze ai giovani attori e di educarli nel dominio e nell'affinamento delle loro capacità espressive, ho da sempre cercato di attenermi ad alcuni criteri fondamentali. In primo luogo, ho tentato di sottrarmi al rischio di cristallizzare il rapporto pedagogico coi giovani in una sterile precettistica, in un facile formulario o ricettario di consigli o prescrizioni per l'uso. Nel mondo della delicata empiria, ogni situazione esige un approccio a sé stante. E così come ho cercato di evitare di fossilizzarmi in una didattica preconfezionata, oppure cercato di evitare di trasmettere ai miei allievi rassicuranti ed indiscutibili verità, preferendo invece suggerir loro alcune possibilità di comportamento, un metodo problematico, come dicevo all'inizio, fatto di una pluralità di metodi, ciascuno di volta in volta imposto dalle specifiche contingenti pedagogiche e pragmatiche. Una simile pedagogia relativistica non poteva certo approdare ad un'impostazione teorica della prassi didattica, muovendo dalla fondamentale convinzione che l'attore abbia sempre una comprensione somatica delle cose, ossia che le capisca facendole fisicamente. In effetti non credo che esista per un attore una comprensione, una consapevolezza felice, se non nel momento in cui riesce a comunicarla con il suo stesso corpo. La mia attività di insegnante si è sempre così inverata nella prassi della sperimentazione sul campo, dell'esercizio educativo, o per usare una formula semplificante ma non semplicistica, dell'insegnare a recitare facendo recitare. Consapevole dei limiti di una simile pedagogia attiva, il rischio che è sempre dietro l'angolo quando si educa un attore attraverso una concreta esperienza di messa in scena è che la preoccupazione che il risultato sia esso un semplice saggio di fine corso o un vero e proprio spettacolo prende sopravvento distogliendo l'attenzione del discente del percorso formativo. E lavorando per lo più in Italia ed avendo in fondo come obiettivo o come segreta speranza quella di dare un contributo, sia pur minimo, alla riqualificazione del nostro teatro, non ho potuto non tener conto nel mio lavoro con i più giovani di quelli che sono i problemi e le difficoltà più caratteristici del nostro sistema di formazione attoriale. I giovani attori italiani si trovano per di più a doversi formare in una situazione di totale assenza di paradigmi linguistici e vorrei dire etici di riferimento. Manca in Italia una lingua teatrale come tale riconoscibile, quella lingua su cui gli attori francesi costruiscono per esempio le loro interpretazioni. Mancano in Italia codici comportamentali istituzionalizzati, quella galleria di mos sociali, cioè, su cui gli attori anglosassoni informano le loro creazioni. Forzando i limiti della nostra gracile tradizione teatrale, mia principale preoccupazione è dunque sempre stata quella di aiutare i giovani attori a trovare una loro autenticità scenica, invitandoli a scoprire negli organismi testuali, su cui essi sono chiamati a cimentarsi, le labili tracce dei sistemi linguistici e dell'insieme dei codici comportamentali capaci di dare fondamento alle loro esperienze. E nel tentativo di radicare la verità del lavoro dei giovani attori in quella lingua e in quel galateo sociale che stentano ad affermarsi sulla scena italiana, mio obiettivo è sempre stato quello di distogliere gli allievi dalla tipica vocazione dell'attore italiano a portare in scena sempre e solo se stesso, educandoli ad essere interpreti nel senso più pieno della parola e non autoreferenziali maschere della propria irriducibile individualità. L'interpretazione è per me un percorso di conoscenza che l'attore compie intorno e dentro un testo, prima ancora che intorno e dentro un personaggio, e che culmina nell'imitazione, processo quest'ultimo non certo consistente nella capacità mimetica del copiare, ma nella capacità di assimilare l'altro, ricevendolo su di sé e in sé e dandogli autenticità e verità nella forma della comunicazione. Corollario e complemento dell'impegno pedagogico nei confronti dell'attore è stato per me l'impegno pedagogico nei confronti dello spettatore. Imprescindibile interlocutore dell'interprete e in quel dialogo creativo che è in fondo ogni spettacolo, lo spettatore deve essere formato esattamente come l'attore. La funzione dello spettatore all'interno del processo di comunicazione teatrale non è infatti quella di passivo testimone di un evento, ma di attivo coautore dell'evento stesso. Con le loro interpretazioni gli attori forniscono al pubblico una serie di materiali, di sollecitazioni, di spunti che il pubblico stesso è poi tenuto soggettivamente a montare ricombinandoli liberamente nella propria coscienza. È in fondo nella soggettiva percezione dello spettatore e nel montaggio che in essa si attua dei materiali elaborati dagli attori organizzati dal regista che lo spettacolo trova la propria unità e coerenza estetica. Corrispettivo del lavoro dell'attore, il lavoro dello spettatore richiede non minore esperienza, competenza e cognizione di causa. Ecco perché, in questi decenni, la cura che ho dedicato alla formazione di nuovi attori si è sdoppiata in una medesima cura, forse meno evidente, ma non per questo meno vigile e attenta, dedicata alla formazione di un nuovo pubblico consapevole e criticamente agguerrito. Tratto caratteristico di tale ricerca di un rapporto con il pubblico è stato per me non già l'adesione ad esperimenti di coinvolgimento diretto degli spettatori in attività laboratoriali, strategia attualmente di gran moda per la sua perfetta sintonia con quel fenomeno di consumo produttivo culturale nel segno di un demagogico fai da te artistico oggi tanto alla pace in tutti i domini estenici, ma francamente a mio giudizio deprecabile, perché causa necessariamente di velleitarismi artistici e di conseguenti e inevitabili traumatici fallimenti personali. Non questo quanto piuttosto la sfida premeditatamente lanciata alle più vede consuetudini ricettive dei fruitori. Io sono stato spesso accusato di non rispettare il pubblico per la durata di certi miei spettacoli o per i disagi cui l'ho costretto in alcuni miei allestimenti. Non credo però che le cose siano così. Il mio lavoro è sempre stato nato dal massimo rispetto e dalla massima considerazione degli spettatori. Ciò che non rispetto sono semmai le inerti abitudini fruitive e la pigrizia ricettiva che soffocano le potenzialità critiche e creative della platea. Esattamente come nel mondo universitario l'esperienza didattica da sempre si affianca e si intreccia naturalmente all'attività di ricerca, da sempre nel mio lavoro di regista ho intrecciato e affiancato alla mia esperienza nel campo della formazione dell'attore un quotidiano esercizio in quella particolarissima prassi autoformativa che è stata in fondo per me ed è tuttora la ricerca di nuove forme e contenuti dell'esperienza teatrale. Focalizzando l'attenzione proprio sull'esperienza scenica, cominciamo allora a notare come nell'attuale congiuntura teatrale occidentale, che è segnata dalla sempre più decisa volontà di risolvere il flusso temporale in un presente assoluto, e dal progressivo schiudersi di orizzonti teorici e pragmatici, dico fra virgolette, internazionali. La vorticosa e febbrile accelerazione delle dinamiche storiche, l'indiscriminata dilatazione della latitudine degli interessi che hanno contraddistinto gli sviluppi del sistema culturale degli ultimi decenni, è evidente che non hanno tardato a produrre effetti inquietanti, sia sul fronte delle relazioni fra lo studio della tradizione e l'invenzione del nuovo, che su quello della definizione dei rapporti tra identità nazionali e sistemi sovranazionali. E mentre la ricerca, oggi non più in polemica con il passato, ma completamente dimentica di esso, ha cessato in molti casi di essere un'attività o comunque un abito mentale, per ridursi a semplice ed equivoco stile di rappresentazione. Le più che legittime e poi poeticamente nonché scientificamente fondate curiosità antropologiche di molti uomini di teatro sono invece rapidamente degenerate nella massa degli epigoni in uno sfrenato multiculturalismo che, coniugandosi al mito moderno dell'uscita dalla storia, ha finito con l'annichilire il senso delle tradizioni nazionali. Certo, la dimensione di villaggio globale in cui oggi ci troviamo a vivere ci costringe a tenere perpetuamente desta l'attenzione sull'imprevedibile corso del presente e ad adottare prospettive sia valutative che operative, sovranazionali, in ogni ambito dell'agire umano. Ma non per questo si possono dimenticare i rischi che un indiscriminato panculturalismo privo di consapevolezza storica comporta. In teatro, come in qualsiasi altro ambito culturale, l'adeguamento ai nuovi tempi e alle nuove dimensioni dell'agire umano non può passare attraverso la cancellazione delle tradizioni nazionali, ma deve essere conquistato proprio a partire da una riflessione attenta sul senso e sul valore dei canoni dei diversi paesi. Sono convinto che per creare un equilibrato sistema teatrale internazionale occorra prendere atto dell'importanza delle tradizioni nazionali, non intese certo come musei di antichi splendori, ma piuttosto come laboratorio, come luogo deputato, cioè alla riflessione sulle lacerazioni e sulle contraddizioni immanenti al trascorrere del tempo. In fondo, proprio questa università, per la sua stessa plurisecolare esistenza, è la tribuna ideale dalla quale ammonire a non cessare mai di cercare, per usare una felice formula di Hannah Arendt, alle spalle il nostro futuro, scoprendo i peculiari tratti storici della propria specifica di irriducibile identità scenica. Ogni comunità nazionale deve individuare la sua esatta collocazione. Queste riflessioni, torno a ripetere, non vogliono essere l'apologia di un ortodosso e morigerato ritorno all'ordine, con tutte le implicazioni ideologiche che eventualmente ne conseguirebbero, ma vogliono essere un invito ad abbandonarsi ad un eterodosso spirito innovativo con consapevolezza critica, serrato confronto con l'oggi e con l'altro da sé, capace di aprire la strada ad un futuro più pieno ed autentico. In questa incessante istituzionalizzazione e rimessa in discussione della tradizione, nell'ambito del cosiddetto teatro di parola, funzione di motore propulsivo ha la definizione del paradigma linguistico utilizzato come medium di espressione. Prima ancora che un sistema di comunicazione, una lingua è un modo di pensare e, con la sua articolazione, una lingua non può dunque non condizionare profondamente l'assetto di una civiltà teatrale a tutti i livelli. Come la drammaturgia di Genet è inimmaginabile al di fuori della lingua francese, o quella di Pinter non può prescindere dall'universo culturale implicito in quella grammatica inglese in cui si invera, così le varie tradizioni linguistiche, con le loro peculiarità morfologiche, sintattiche e semantiche, governano l'arte dell'attore, dettandone le regole fondamentali. Posto che, a mio avviso, la ricerca è semplicemente l'altra faccia dell'esplorazione della tradizione, vorrei ora venire a parlare dei punti fondamentali, dei principi della mia ricerca registica. Come mi sono trovato ad osservare, sin dagli anni del laboratorio di progettazione teatrale di Prato, nel nostro presente il regista è chi, partendo da una situazione data di comunicazione con il pubblico e da alcuni materiali narrativi, determina l'organizzazione e la struttura di tali materiali e il modo di comunicarli. Fondamentale nel definirsi della prassi registica contemporanea è dunque, a mio giudizio, l'approccio del regista al problema drammaturgico nel senso più alto e più ampio del termine, e più in particolare al problema della morte della scrittura per la scena contemporanea. Per la sua importanza la questione che ho appena sollevato merita un approfondimento storico, e in tal senso il confronto fra l'evoluzione dei codici drammaturgici novecenteschi e quelli della scrittura romanzesca del nostro secolo potrà forse risultare chiarificatrice. Grosso modo, nella prima metà del secolo, le sorti della produzione drammaturgica e di quella romanzesca sono sostanzialmente coincidenti. Ragionando per sommi capi, si può dire che sotto l'urto delle provocazioni dell'avanguardia o attraverso le sofisticate ricerche del modernismo, agli albori del Novecento i sistemi narrativi tradizionali, tanto romanzeschi quanto teatrali, vanno irrimediabilmente in pezzi. Nel prosieguo del nostro secolo, però, la situazione cambia. Se tra neoavanguardie, nuovi sperimentalismi, la scrittura romanzesca del secondo Novecento ritrova una propria grammatica, la coeva scrittura per la scena fatica, invece, a darsi una nuova ricodificazione, anche provvisoria. Nel teatro del maturo Novecento si innesca così un caratteristico fenomeno storico. La latitanza del drammaturgo viene ad essere colmata dall'assunzione di responsabilità drammaturgiche da parte del regista. Non per niente una figura di punta della scrittura per la scena degli anni Ottanta è sicuramente Bob Wilson. Il processo appena descritto è l'inevitabile portato di un condizionamento strutturale del linguaggio teatrale. Sono convinto del fatto che la prima forma di drammaturgia sia data dalle convenzioni rappresentative della rappresentazione. Tendenzialmente i drammaturghi sono infatti inclini ad accettare i modi del racconto teatrale impliciti nei codici di messa in scena in uso e stentano a inventare nuove tipologie di racconto. La frequenza con cui i giovani scrittori italiani di questi ultimi decenni ricorrono alla drammaturgia dell'angustia di derivazione esistenzialista, organizzando i propri conflitti drammatici attraverso un limitato numero di personaggi e sceneggiandoli entro il perimetro di un luogo chiuso e fisso per la durata dell'intero copione, più ancora che spia di una reale esigenza espressiva, è per esempio, a mio avviso, il risultato dei condizionamenti materiali cui gli autori sono sottoposti. Per poter aspirare alla messa in scena delle proprie opere, oggi i drammaturghi sono infatti costretti ad aderire alle asfittiche consuetudini produttive imperanti, dettate da considerazioni di opportunità economica, compagnie ridotte, scene fisse per contenere i costi, che finiscono in realtà col tradursi in un profondo impoverimento dell'esperienza scenica. Posto dunque che, come è storicamente dimostrato, specie nei momenti di crisi, è dalla scena che più facilmente possono arrivare gli stimoli per svecchiare e ricodificare il linguaggio teatrale, risulta allora facilmente comprensibile perché alcune tra le più interessanti risposte allo sgretolamento della drammaturgia contemporanea siano arrivate in questi ultimi anni proprio dai registi. E per tornare a quel rapporto tra scrittura romanzesca e codici drammaturgici da cui abbiamo preso le mosse, ritengo che in questi ultimi decenni proprio la struttura romanzesca abbia offerto al regista dramaturg un primo ricco repertorio di modelli e sollecitazioni preziosi per trovare nuove soluzioni ai problemi del racconto teatrale contemporaneo. Nel nostro secolo, infatti, il confrontarsi del regista dramaturg con il romanzo ha, per esempio, spesso facilitato, se non addirittura reso possibile, la ridefinizione della classica struttura delle dramatis persone, dell'articolazione temporale dell'azione scenica o ancora dell'organizzazione dialogica del racconto drammaturgico. Sulla scena contemporanea, nel rapporto con le strutture narrative romanzesche, il personaggio teatrale cessa infatti di apparire come simulacro artistico di un'individualità reale e rivela più chiaramente la sua autentica natura di figura definita dal sistema di relazioni che si annodano nel racconto. Il presente assoluto drammatico si relativizza, mostrando la propria interna stratificazione temporale, memoriale o narrativa, o ancora al dialogo che, contrariamente a quanto si è solito credere, non è affatto una costante della scrittura teatrale occidentale, ma è piuttosto una sua caratteristica determinazione storica, al dialogo si sostituiscono nuove forme di correlazione tra gli annunciati delle dramatis persone, informate allo svolgersi del flusso narrativo o al succedersi dei punti di vista diegetici. Ma oltre che al prontuario di artifici formali, soprattutto negli ultimi anni, il romanzo si è poi imposto all'attenzione degli uomini di teatro come antidoto al progressivo svuotamento semantico che ha caratterizzato l'evoluzione della scrittura scenica del nostro secolo, fornendo possibili risporti forti ai modelli drammaturgici elusivi attualmente in auge. Alla luce di queste considerazioni, il rapporto che nel Novecento viene a crearsi tra dramma e romanzo non può certo essere ridotto al semplice caso della trasposizione drammaturgica di testo narrativo e solleva piuttosto questioni di linguaggio nell'accezione più ampia del termine. consente un esempio tratto dal mio lavoro registico, l'attenzione che nel corso degli ultimi anni ho dedicato alla definizione delle coordinate temporali dell'azione teatrale, sicuramente riconducibile ad una riflessione sulla logica narrativa, valga per tutti il caso della messa in scena affabulante di Tre sorelle nel 1989, immaginata come se il dramma di Chekhov rivivesse a posteriori nel teatro della memoria. Non credo però che la via additata dall'analisi della forma romanzo, peraltro da me stesso ripetutamente battuta nel corso degli anni, sia la sola che si schiuda al regista dramaturg per tentare di superare la crisi della drammaturgia contemporanea, individuando nuove forme del linguaggio teatrale capaci di raccontare scenicamente i nostri attuali, multiformi e convulsi modi di vita e la nostra attuale, rinnovata e incontinuamente percezione della realtà. Rimandando al Calvino delle elezioni americane e travestendo le sue profezie sulle sorti dell'esperienza letteraria in un vaticinio sui destini dell'arte scenica, che ritengo per esempio che un'ipotesi alternativa di rinnovamento del linguaggio teatrale, altrettanto e forse ancora più attuale di quella romanzesca, sia quella di raccogliere finalmente anche sulla scena la sfida che le scienze contemporanee, con i loro prodigiosi sviluppi, hanno lanciato alle arti del nostro secolo e al loro tradizionale repertorio di tecniche per la riproduzione estetica del mondo. Se per restare all'Italia l'apertura di un serio dibattito intorno al rapporto tra scienza, tecnica e letteratura risale perlomeno agli anni 60, in teatro l'impostazione di una rigorosa riflessione sulle ripercussioni diegetiche prodotte dai traumi causati dalle scoperte scientifiche dell'ultimo secolo fatica invece ad imporsi. Eppure, come mi ha dimostrato il lavoro su quella mostruosa tragedia moderna della conoscenza che è Ignorabimus di Arno Holz, proprio dall'assidua frequentazione della scienza credo possano oggi venire preziosissime indicazioni per rifondare la grammatica teatrale, ridefinendo lo spazio e il tempo dell'azione drammatica in tutte le sue gamme, da quella puramente narrativo-testuale a quella architettonica, perché non dimentichiamo che crisi della drammaturgia significa anche necessariamente crisi dell'architettura teatrale. Non è un caso che a tutt'oggi, in assenza di un nuovo paradigma drammaturgico, naturalmente un paradigma drammaturgico forte, realmente alternativo a quello del dramma classico, resta ancora senza soluzione il problema della forma dei nuovi edifici teatrali. Per il momento più diretto ed evidente è l'influsso esercitato sull'evoluzione dei codici teatrali contemporanei dalla nascita del linguaggio cinematografico. Riplasmando le modalità percettive del pubblico e dunque il rapporto dello spettatore con l'evento rappresentato, la discontinuità del linguaggio filmico costruito per giustapposizione di sequenze irrelate, a mio avviso ha già infatti mutato profondamente nel nostro secolo l'articolazione dei diversi livelli della comunicazione teatrale, dall'interpretazione dell'attore alla strutturazione dello spazio e all'organizzazione del testo. L'avvento del cinema ha per esempio messo in crisi il modello della continuità interpretativa attoriale. Da quando il film si è imposto come codice spettacolare egemone, nell'organizzazione e nella valutazione del lavoro dell'attore, i rientri contano infatti più della tenuta e della durata della performance. Il cinema ha poi determinato una rieducazione dello sguardo che ha profondamente influenzato l'impaginazione visiva dell'esperienza teatrale. Nel mio lavoro registico, il ricorso frequente a strutture spaziali mobili può, per esempio, essere spiegato attraverso l'esigenza di riprodurre teatralmente la logica della percezione ottica contemporanea che, formatasi sul paradigma filmico col suo gioco di campi, controcampi, campi lunghi, primi e primissimi piani, tende ad isolare di volta in volta dallo spazio generale della visione i particolari e i dettagli significativi, cancellando il superfluo. Nel corso del Novecento il montaggio è infine diventato il principale schema di riferimento per l'articolazione della fabula drammaturgica. A prescindere dal mio personale interesse registico per le drammaturgie di montaggio, documentato da spettacoli come Orlando Furioso, XX o in anni più recenti quel pasticciaccio brutto via Merulana o ancora il dittico Dostoevskiano, il lussuriosi grande inquisitore tratto ai Karamazov, ritengo infatti che la costruzione per giusta posizione sia una delle più caratteristiche figure della sintassi drammaturgica del nostro secolo. Non solo ad essa si informano le drammaturgie di assemblaggio novecentesche, basti pensare a un caso macroscopico, come quello degli ultimi giorni di dell'umanità di Karl Kraus, ma con la sua logica analitica e selezionatrice, essa è pure alla base della produzione teatrale contemporanea della struttura apparentemente più convenzionale. Le commedie di Pirandello, per esempio, perlomeno le più riuscite, lungi da risolversi in accademiche o avvocatizie dispute intorno a discutibili quanto grossolani asserti di una pseudofilosofia astrusa e cervellotica, sono deliranti e parossistici montaggi di impulsi mentali quanto mai concreti. E proprio dallo studio del rapporto tra teatro e cinema, e con queste ultime considerazioni mi avvio a tirare le conclusioni del mio discorso, emerge con chiarezza un dato interessante. Esattamente come le più significative, durature ed in un certo senso positive influenze sull'evoluzione del linguaggio teatrale da parte di cinema e televisione non si sono prodotte quando la scena si è limitata a tentare sterili calchi da codici a lei estranei, spacciandosi per ciò che non era, ma si è cimentata in una effettiva traduzione di costrutti stranieri nella propria sintassi, aggiornando la propria grammatica senza snaturarla attraverso il confronto con grammatiche altre. Così ogni nuovo tentativo di svecchiare la comunicazione scenica tramite il confronto con forme comunicative e conoscitive extrateatrali deve, a mio giudizio, passare attraverso un'attenta meditazione di quelle che sono le irriducibili specificità del teatro. A prescindere da valutazioni di ordine sociologico-istituzionale che esorbitano di gran lunga dai limiti del mio discorso di oggi, la proposta che alla maniera del già ricordato Calvino americano, mi sento di rivolgere agli uomini di teatro del prossimo millennio per legittimare la prosecuzione dell'esperienza scenica è quella di invitarli assaggiare sempre nuove possibilità del linguaggio teatrale, ma ovviamente utilizzando l'aggettivo nuove con quelle debite precauzioni su cui vi ho già ampiamente intrattenuto, attraverso un'attenta riconsiderazione delle sue storiche specificità, passando cioè attraverso una riteatralizzazione del teatro, non intesa come vuota e sinistramente postmoderna spettacolarizzazione dell'evento scenico, ma come riscoperta della più genuina essenza del teatro, che è quella di essere luogo deputato al maturarsi di una conoscenza complessa mediata dal concreto farsi di un'esperienza. Ecco, il cerimoniale dei riti culturali di festeggiamento vuole che al momento culminante della festa il festeggiato, e in questo caso io stesso, ringrazi i presenti per quanto è stato fatto in suo onore. Ed essendo arrivato quel momento, mi corre l'obbligo, ma più che obbligo è un piacere, di ringraziare tutti quanti hanno reso possibile questo nostro incontro di oggi, con tutto ciò che esso significa e comporta, in primo luogo per me. Il rigoroso galateo dell'omaggio e la retorica della gratitudine hanno sviluppato nel tempo un così ampio repertorio di situazioni topiche e un così ricco prontuario di frasi fatte, di luoghi comuni della riconoscenza, che in simili circostanze è difficile per il malcapitato festeggiato riuscire a trovare il sapore della spontaneità e soprattutto a trasmettere il senso di una commozione sincera. Consapevole della inadeguatezza delle mie parole a dar voce a quello che ora sento, mi proverò dunque, da oratore inesperto, a ringraziare i forse responsabili di questa cerimonia. In primo luogo desidero ringraziare il magnifico rettore dell'Università di Bologna, Fabio Roversi Monaco, il preside della Facoltà di Lettere, chiarissimo professor Walter Tega, tutti i docenti della Facoltà di Lettere e Filosofia, in particolare quelli del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, a cominciare dal presidente del corso di laurea e dal direttore del Dipartimento di Musica e Spettacolo, per finire con gli amici Claudio Meldolesi e Lamberto Trezzini, per l'attestazione di stima dimostratomi, conferendomi all'unanimità la laurea honoris causa in discipline dello spettacolo. Non nascondo che è per me motivo di grande soddisfazione sapere che il mio lavoro sia ritenuto a tal punto interessante dai docenti di un così illustre Ateneo da giudicarmi degno di una simile onorificenza. Un secondo ringraziamento va all'intera Università degli Studi di Bologna, nella sua totalità di docenti, studenti e personale non docente, per la disponibilità e il calore con cui mi hanno accolto in questi giorni. La mia gratitudine va poi a quanti questa mattina hanno voluto farmi onore della loro presenza qui, avendo oltretutto la bontà e la pazienza di prestare attenzione a questo mio inconcludente chiacchierare, scorgendo in questa platea alcuni volti noti e più volte incontrati in sedi ben diverse e lontane da quella in cui ora ci troviamo, E il mio pensiero va, infine, a quanti in questi anni hanno collaborato con me e a quanti hanno dato senso al mio lavoro, seguendolo nei suoi sviluppi come spettatori, consenzienti o dissenzienti. E allora grazie, grazie di cuore.
Avete ascoltato la lezione dottorale tenuta da Luca Ronconi il 29 aprile 1999 presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.